Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Sappiamo che siamo in un momento difficile. Vediamo come va nelle prossime ore. Non sento alcuna pressione, come voi potete immaginare, per, diciamo, i miei prossimi due giorni. Faremo del nostro meglio, come sempre. Sicuramente io sono consapevole di quello che rappresento e sono consapevole di quello che sto difendendo. Vediamo come si sviluppa il quadro nel quale ci troviamo, ma ricordiamoci che noi abbiamo la forza, la capacità, l'intelligenza, la creatività per superare ogni ostacolo. Abbiamo superato ostacoli ben peggiori, ne supereremo anche di peggiori.
Così ha parlato oggi con sicurezza e anche con un po' di ironia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, al Premio Leonardo, in occasione del Premio Leonardo, a proposito del viaggio che si accinge a fare a Washington, dove sarà giovedì per incontrare in un faccia a faccia il Presidente americano Trump. Già in questi giorni abbiamo un po' anticipato i temi. I dazi saranno, diciamo, un po' in sottofondo in realtà, perché comunque anche ieri l'Unione Europea con la sua portavoce ha ribadito che nessuno Stato può negoziare personalmente, diciamo, in modo specifico la politica commerciale, che è solo di competenza dell'Unione Europea. Però parlerà sicuramente di difesa con Trump, parlerà della possibilità di comprare da parte dell'Italia gas americano, parlerà di armi, insomma aspetteremo di vedere che cosa emergerà poi da questo incontro molto atteso per giovedì. Oggi torneremo ovviamente di nuovo sulla questione della guerra russa contro l'Ucraina, perché gli Stati Uniti, dopo la strage che c'è stata nella città di Sumy domenica, la Domenica delle Palme, si è rifiutata, gli Stati Uniti, amministrazione Trump, di firmare insieme al G7 la condanna, diciamo, nelle parole, simbolica ovviamente, istituzionale, nei confronti della Russia. Poi molti altri argomenti, tra cui questo appunto, questo monito che ha lanciato Mattarella rispetto a una proposta di legge che ha firmato, ma ha scritto una lettera al Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dicendo che alcune cose vanno riviste perché discriminatorie, e ne parleremo con un costituzionalista. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure il numero per WhatsApp per messaggi scritti, non audio, al 349-238-6666. Prima però sintesi della giornata. I dazi americani, Trump respinge la proposta dell'Unione Europea di tariffe zero su auto e industria. Intanto Giorgia Meloni si prepara all'incontro col presidente americano. È un momento difficile, dice, e convoca un vertice a Palazzo Chigi. La guerra russa contro l'Ucraina. La NATO conferma il sostegno a Kiev, ma gli Stati Uniti non firmano la condanna del G7 per la strage di Sumy. Il presidente Zelensky dice all'inviato di Trump: non discuta con Putin dei nostri territori. Sudan, oggi sono 2 anni dall'inizio della guerra civile nel paese africano che ha provocato centinaia di migliaia di morti e la crisi umanitaria peggiore del mondo. Il processo per il caso Visibilia, udienza rinviata al 13 maggio per la ministra Santanchè. I PM devono riscrivere i capi di imputazione. La legge sul Ponte Morandi, Mattarella la firma, ma scrive una lettera alle Camere e a Meloni richiamando sul rischio di incostituzionalità. Nei risarcimenti sarebbero discriminati i figli di coppie conviventi e delle unioni civili. Andiamo quindi dalla guerra commerciale di Trump, che sembra aver respinto la proposta europea di azzerare le tariffe su auto e industria.
Per ora i dazi restano senza alcuna eccezione o deroga. Sarebbe caduta dunque nel vuoto, fa sapere l'agenzia Bloomberg, la proposta europea di zero dazi sull'industria, auto comprese, avanzata dal commissario dell'Unione al commercio Šefčovič nel primo round negoziale a Washington. Ennesima giravolta di Trump che, annunciando nuove gabelle per farmaci e chip, proprio sull'automotive sarà detto invece pronto a valutare un rinvio delle nuove tariffe, scatenando un'ondata di rialzi delle borse europee a metà seduta. Diamoci tempo, abbiamo davanti ancora 3 mesi, ostenta ottimismo a Bruxelles, anche se con gli Stati Uniti il rapporto è complicato, ammette Ursula von der Leyen, mentre le trattative ora passano in mano agli esperti. Intanto Pechino prende di mira il colosso statunitense dell'aerospazio Boeing, ordinando a tutte le compagnie aeree del paese di non ritirare i velivoli già in consegna, pezzi di ricambio compresi. Rilancio azzardato del Dragone, che se condanna decine di aerei nuovi di zecca a prendere polvere nei terminal di assemblaggio, rischia, in nome del vecchio motto «à la guerre comme à la guerre», di mettere sotto stress la sicurezza aerea cinese. E dalle alle Nazioni Unite arriva l'appello «Salvate dalla guerra dei dazi i paesi più poveri del mondo». Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Situazione quindi di grande incertezza alla quale ci siamo abituati praticamente dal 20 gennaio, dall'insediamento di Trump, a due giorni tra l'altro dall'incontro tra Giorgia Meloni, appunto il presidente americano, alla Casa Bianca.
Il momento è difficile e c'è pressione sulla premier Giorgia Meloni, che giovedì alla Casa Bianca rappresenterà ufficialmente l'Italia, ma porterà anche le istanze europee nella trattativa sui dazi. Lo ammette lei stessa alla cerimonia per i primi Leonardo al Made in Italy.
Sappiamo che siamo in un momento difficile. Non sento alcuna pressione, come voi potete immaginare, per diciamo i miei prossimi due giorni. Faremo del nostro meglio, come sempre. Sicuramente io sono consapevole di quello che rappresento e sono consapevole di quello che sto difendendo. Il prodotto italiano non vince perché è più competitivo sul prezzo. Vince perché è imbattibile sulla qualità.
È partita comunque in salita la trattativa sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti dopo l'incontro Šefčovič-Lutnik di lunedì. La Casa Bianca ha respinto la proposta europea di zero dazi reciproci sui beni industriali, mentre Bruxelles fa sapere che non sono negoziabili gli standard europei su agroalimentare, salute e sicurezza. Servono sforzi aggiuntivi da parte americana, fa sapere Bruxelles, se vogliamo chiudere un accordo entro 90 giorni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Una notizia arrivata in questi istanti che leggo sul quotidiano La Stampa, sulla versione online: Mattarella, il Presidente della Repubblica, sarebbe ricoverato per problemi cardiaci all'ospedale Santo Spirito. Questo è l'unico flash che vedo al momento. Naturalmente, se ci saranno aggiornamenti, ve li darò in tempo reale. Per il momento, tra i principali quotidiani, lo riporta La Stampa. Andiamo avanti intanto con le altre notizie. Gli imprenditori italiani e dell'Europa produttiva sono tutti con lei, siamo fiduciosi nella missione che Giorgia Meloni farà in questi giorni, lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini parlando appunto al premio Leonardo.
I dolorosi dazi statunitensi e i regolamenti di Bruxelles troppo rigidi mettono a rischio l'industria dell'auto americana ed europea, lo dice il presidente di Stellantis, John Elkann, intervenendo all'assemblea degli azionisti del gruppo automobilistico. Perdere l'industria dell'auto sarebbe una tragedia perché, spiega Elkann, è un settore fonte di posti di lavoro, innovazione e comunità forti. Ma non è troppo tardi se, afferma il presidente di Stellantis, gli Stati Uniti e l'Europa intraprendono azioni urgenti necessarie per promuovere una transizione ordinata verso l'industria verde. I dazi preoccupano anche il presidente di Confindustria. L'Europa, auspica Emanuele Orsini, deve trovare rapidamente nuovi mercati, rimandare una follia. Il problema maggiore è l'incertezza, serve avere una visione, dice Emanuele Orsini.
Quello che stiamo chiedendo al governo oggi è di avere un piano industriale del paese da cui trasmettere a un piano industriale europeo, perché solo nel momento in cui noi riusciamo a dare una visione, una certezza dove vuole andare il nostro paese, riusciamo a costruire e dare coraggio ai nostri imprenditori che sono pronti ad investire.
Non servono paesi che si chiudono, c'è bisogno, sottolinea il presidente degli industriali, di interconnessioni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Quindi abbiamo sentito, c'è questa situazione di stallo sui dazi, ma ovviamente c'è grande stallo anche nelle trattative sulla guerra in Ucraina.
NATO continues to provide political and practical support for Ukraine.
La NATO continuerà a supportare l'Ucraina e il nostro sostegno è incrollabile. Lo ha ribadito il segretario generale della NATO Rutte, che in una visita sorpresa ad Odessa ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, il quale ha ribadito il bisogno urgente di sistemi di difesa. Rutte ha riconosciuto che gli sforzi di Trump per un cessate il fuoco non sono facili, ma noi tutti, ha detto, sosteniamo la spinta del presidente americano verso la pace. Le parole del segretario della NATO nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno rifiutato di sostenere un comunicato di condanna del G7 all'attacco russo a Sumy, citando l'esigenza di preservare lo spazio per negoziare la pace con Mosca. In relazione alla strage di Sumy, Zelensky ha provveduto a licenziare il funzionario ucraino che ha permesso si tenesse in città domenica una cerimonia di consegna di medaglie ai soldati, un evento che ha consentito a Mosca di affermare di avere colpito solo obiettivi militari e di accusare Kiev di usare i suoi cittadini come scudi. Quanto ad un cessate il fuoco, è difficile aspettarsi risultati immediati, ha avvertito il Cremlino, smorzando l'entusiasmo dell'inviato di Trump Witkoff, che, rientrato da San Pietroburgo, ha parlato di un Putin pronto ad una pace basata sui cinque territori. Nel tardo pomeriggio la reazione di Zelensky, che ha detto: tutti i territori appartengono all'Ucraina e per noi sono linee rosse. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E vi aggiorno sulla notizia che vi ho dato poco fa del presidente Mattarella, che è stato ricoverato per problemi cardiaci al Santo Spirito. Leggo questa agenzia dell'ANSA: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato in serata per un intervento programmato che non desta alcuna preoccupazione. Lo si è appreso al Quirinale, dove si spiega che il presidente oggi ha lavorato ricevendo anche il presidente del Montenegro. Si tratterebbe dell'impianto di un pacemaker, ma appunto sarebbe un intervento programmato. Questo è l'ultimo aggiornamento. Parlavamo della guerra in Ucraina, passiamo invece alla guerra a Gaza. Secondo la BBC, Hamas avrebbe respinto la nuova proposta israeliana di un cessate il fuoco di 6 settimane, durante le quali dovrebbero essere rilasciati 10 ostaggi vivi e 16 ostaggi morti. Hamas ha intanto dichiarato di aver perso i contatti con il gruppo che tiene in ostaggio l'israelo-americano Idan Alexander dopo un attacco dell'esercito israeliano. E poi il Sudan: oggi sono 2 anni dall'inizio della guerra civile nel paese africano, che ha provocato centinaia di migliaia di morti. È praticamente la crisi umanitaria peggiore del mondo. Dopo ne parleremo con una responsabile di Emergency. Siamo in Italia col processo per il caso Visibilia, udienza rinviata al 13 maggio per la ministra Santanchè, perché i PM devono riscrivere i capi di imputazione. Poi ci faremo spiegare la nostra esperta di inchieste esattamente qual è la questione. E poi il delitto di Garlasco: fuori il genetista Emiliano Giardina dalle indagini sul caso Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi. La giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accolto l'istanza di ricusazione sollevata dalla procura di Pavia. La decisione, perché l'intervista di Giardina rilasciata alle Iene potrebbe compromettere l'apparenza di imparzialità del perito. L'aveva adescata sui social, una ragazzina di appena 14 anni è stata violentata a Busto Arsizio, in provincia di Varese.
Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il 21enne è arrestato in flagranza di reato a Busto Arsizio, in provincia di Varese, con l'accusa di aver picchiato e violentato una 14enne che aveva conosciuto sui social. Da quello che si è saputo, i due ragazzi si erano conosciuti online, dove lui si era mostrato gentile e l'adolescente aveva accettato di incontrarlo di persona. All'appuntamento, il primo, hanno fatto una passeggiata, poi l'uomo ha portato la ragazzina in un'area dismessa in via Vercelli. Lì sono iniziati gli abusi. Le urla della ragazza sono state sentite da un residente della zona, che ha avvisato il 112. Quando gli agenti di una pattuglia della polizia locale sono arrivati sul posto, l'uomo stava ancora usando violenza sulla vittima. Lui, origini nordafricane e residente a Rozzano, in provincia di Milano, è stato arrestato. Lei, di nazionalità peruviana, è stata portata al pronto soccorso. La prognosi è di 50 giorni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E in Veneto altri 2 episodi di violenza nei confronti di altrettante donne.
Massimiliano Mulas, il 45enne arrestato in seguito alla violenza di una ragazzina di 11 anni a Mestre, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo, con precedenti per reati dello stesso tipo, era stato arrestato da un carabiniere fuori servizio. Sarebbe tornato nel luogo in cui abita la vittima per cercare di recuperare i documenti e gli effetti personali perduti un paio di ore prima durante l'aggressione. 30 km più a ovest, a Padova, un 45enne avrebbe sequestrato una donna più giovane di lui e, dopo averla drogata, l'avrebbe violentata in un appartamento. I due fatti non sono collegati, ma hanno suscitato un grande clamore nella società civile e tra gli esponenti politici, non solo a livello veneto. Dal patriarca di Venezia al presidente della giunta regionale, molti si sono chiesti perché persone con una fedina penale ricca di precedenti specifici fossero liberi. Uno dei due, il 45enne arrestato per sequestro di persone e violenza sessuale, era appena uscito dal carcere a Padova. Il presunto autore della violenza di Mestre era stato coinvolto e in alcuni casi condannato per reati simili a Trento, Padova e a Perugia. Antonino Padovese, Radio 24, sul 24 ore, Venezia.
E poi 5 anni di carcere è la condanna che la Procura di Torino ha chiesto per il momento per un 80enne processato per maltrattamenti sulla moglie. Il caso è quello innescato nell'estate del 2023 da alcune parole della donna, la quale, ricoverata per un tumore al pancreas ormai in fase terminale, disse ai medici che non voleva essere riportata a casa, pensate, perché il marito la picchiava da sempre. La sentenza è prevista a maggio. La donna, alla quale era stato proposto di proseguire appunto a domicilio delle cure palliative, morì nel settembre del 2023 senza poter essere ascoltata dagli inquirenti. È stata però accolta la testimonianza dei 2 figli della coppia. Rivolta oggi nel carcere di Piacenza, alcuni detenuti hanno incendiato materassi. Sono intervenuti naturalmente i vigili del fuoco, ma anche gruppi di agenti di polizia da altre province. I detenuti responsabili delle proteste saranno trasferiti. Torniamo all'estero, di nuovo a parlare di Ungheria, la nuova stretta su libertà civili e diritti umani, di fatto una messa al bando del divieto di organizzare e partecipare alle marce del Pride e altri eventi LGBTQ, varata dall'Ungheria, scuote un'Europa già esasperata dalla politica del muro contro muro eretta da Orban. Troppe le linee rosse varcate da Budapest negli ultimi mesi, tanto che inizia ad allargarsi il fronte di chi chiede di azionare l'opzione nucleare per sospendere praticamente i diritti di adesione dell'Ungheria all'Unione Europea. La stessa Commissione Europea ha dismesso i panni della prudenza promettendo di esaminare con molta attenzione gli emendamenti alla Costituzione adottati dal Parlamento ungherese e di agire se necessario. Di noi in Italia, il capo dello Stato Sergio Mattarella, di cui appunto vi ho dato questo aggiornamento poco fa, che sarebbe ricoverato in ospedale ma per un intervento programmato che non desta preoccupazione, ha firmato oggi la cosiddetta legge Morandi sui risarcimenti ai parenti delle vittime di crolli di strade e autostrade, ma ha rilevato alcuni profili di incostituzionalità. Nei risarcimenti previsti sarebbero discriminati i figli di coppie conviventi e delle unioni civili, poi ne parleremo con un costituzionalista. Una notizia piuttosto curiosa: contrabbando di formiche, questa è la curiosa accusa per la quale in Kenya due giovani cittadini belgi si sono dichiarati colpevoli dopo essere stati trovati in possesso di 5.000 formiche all'aeroporto internazionale Jizzkia di Nairobi per un valore approssimativo di 10.000 euro, come riporta il quotidiano The Standard. Alcuni di questi esemplari sarebbero di formiche giganti africane che nel Regno Unito sono valutate fino a $220 l'una. I due belgi nel paese come turisti di safari sono stati trovati con 5.000 appunto esemplari di formiche regine nascoste in provette e si sono dichiarati colpevoli di commercio di specie selvatiche in violazione alla legge sulla fauna selvatica. Nell'operazione sono state fermate altre due persone, un vietnamita e un keniano, che hanno ammesso di avere contrabbandato altre 300 formiche. Il Kenya Wildlife Service, ente governativo per la salvaguardia della fauna selvatica, ha lanciato l'allarme per l'esportazione clandestina di insetti esotici che sarebbero molto richiesti in Asia e in Europa.
Disperati come noi.
Sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma, l'abbraccio dei 2000 fortunati fan che non si sono fatti fermare dalla pioggia leggera e hanno risposto alla chiamata. Achille Lauro presenta così, con un live show annunciato solo poche ore prima, il nuovo album Comuni Mortali, in uscita il 18 aprile. Roma, spiega l'artista 34enne, reduce dall'ultimo festival di Sanremo con Incoscienti Giovani, che state ascoltando, è il filo conduttore di questo album, che è la sintesi di ciò che sono oggi, dice Roma, e i suoi vicoli che mantengono la tradizione di un mondo che non c'è più, ma è proprio dove esiste la realtà che esistono le grandi cose, dice. In conferenza stampa ha parlato di tanti temi, Achille Lauro, che gli sono a cuore, anche del rapporto con le donne. Chi parla di macismo non ha capito nulla, dice, la donna è troppo superiore a te, è meglio ripartire dalla gentilezza, poi magari facciamo anche solo una stupenda notte insieme. Io con le donne non ho mai avuto problemi, ma l'importante è avere un buon rapporto. Comuni Mortali, un'espressione che racchiude quello che siamo tutti, fragili uguali, è il settimo album di Achille Lauro, quello della maturità. In estate atteso al Circo Massimo per due date, il 29 giugno e il 1 luglio, sold out. Adesso c'è una piccola pausa pubblicitaria e poi con gli ospiti insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Eccomi subito di nuovo con voi, Roberta Giordano. Cominciamo allora con i temi da approfondire insieme agli ospiti, dopo la sintesi della giornata. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666. Salvatore dice: Roberta, c'è una dimensione dei dazi anche diversa. Per rendere sostenibile in Europa l'eliminazione di tutte le tariffe, si dovrebbe rinunciare, dice, ai livelli qualitativi e normativi dell'Unione Europea, che in definitiva proteggono i cittadini. I dazi USA sono anche un attacco alla società, al welfare europeo, che Trump odia, dice Salvatore, e in parte è vero, perché noi appunto anche per esempio per quanto riguarda la sicurezza alimentare, i pesticidi, la sicurezza della carne che non viene gonfiata con gli ormoni, insomma siamo un altro livello rispetto agli Stati Uniti. Vi avevo aggiornato sulla notizia che ha fatto irruzione questa sera, ma insomma arrivano notizie, aggiornamenti rassicuranti, cioè che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato in serata per un intervento programmato che non desta alcuna preoccupazione. E questo lo dice un'agenzia dell'ANSA, mentre poco prima un'agenzia della DN Kronos dice che è stato ricoverato per un impianto di pacemaker, intervento programmato. Ecco, c'è questa piccola differenza di una precisazione. Insomma, qualsiasi aggiornamento sono qua per voi. Cominciamo però dal primo tema. Visto che in tre mesi, cioè dall'insediamento di Trump lo scorso 20 gennaio, insomma, sono cambiate molte molte cose, il mondo dell'era Trump per ora è quello di un nuovo disordine mondiale, praticamente, dove molte regole sono saltate negli Stati Uniti, ma anche a livello mondiale. L'abbiamo visto con i dazi e lo continuiamo a vedere naturalmente, e il rapporto transatlantico è ai minimi storici, il futuro della NATO è incerto e le cose non vanno bene per Trump neanche nelle negoziazioni, nei negoziati per la guerra sia in Medio Oriente che quella in Ucraina. Sappiamo che per quanto riguarda la guerra a Gaza, la sua risoluzione sarebbe quella di portare via tutti i palestinesi dalla striscia, distribuirli altrove e fare della striscia invece un luogo così per ricchi, un resort, una riviera, insomma, del Medio Oriente. Per quanto riguarda l'Ucraina, e aveva detto in campagna elettorale che lui avrebbe risolto tranquillamente in 24 ore, se visto insomma in questi tre mesi i negoziati che non decollano, anzi. E direi che ieri, anzi come vi spiegavo nella puntata di ieri, Trump è tornato ad accusare nuovamente Zelensky di aver provocato questa guerra, cioè di nuovo ha ribaltato la realtà trasformando la vittima, l'Ucraina, in carnefice e il carnefice Putin e la Russia in vittima. Risentiamo quel passaggio.
The mistake was letting the war happen. If Biden were competent and if Zelensky were competent, and I don't know that he is, we had a rough session with this guy over here. He just kept asking for more.
Insomma, ha dato di nuovo la colpa a Zelensky, ma anche a Biden, cioè che hanno fatto un lavoro orrendo, che hanno permesso che questa guerra iniziasse. Poi c'è stata questa minimissima correzione in serata che ha detto che oltre a colpa loro è anche colpa di Putin. Saluto il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Caro Marco,
buonasera.
In aggiunta, e questo l'ha detto praticamente il giorno dopo della strage compiuta dai russi nella città di Sumy in Ucraina, con 35 morti e 120 feriti, tra i morti anche bambini, e ha detto questa cosa di nuovo incolpando Zelensky. E oggi gli Stati Uniti, l'amministrazione Trump, si è rifiutata di firmare la condanna del G7 nei confronti della Russia per questa strage. Sembrerebbe effettivamente che Trump sia più interessato al dialogo con Putin, alle loro questioni di business, che non evidentemente a risolvere con una pace giusta questa guerra. Tra l'altro il suo inviato in tutte le crisi principali, l'inviato di Trump, Steve Witkoff, l'11 aprile aveva avuto un colloquio di 4 ore con Putin e ha detto in una intervista alla Fox News che in realtà le cose stanno andando bene, che ci sono delle proposte e che sì, certo la questione è complicata, nei negoziati ci sarebbero anche i 5 territori ucraini vendicati dalla Russia. Però per tutta risposta Zelensky, presidente ucraino, ha replicato: sapete che per noi queste sono linee rosse. Ancora una volta, ha detto Zelensky, i rappresentanti discutono di questioni che vanno oltre la loro competenza.
Sì, sicuramente la dinamica vede oggi Trump incapace di sbloccare la situazione sul fronte russo e ucraino. e in qualche modo ricade quindi sulla sua tesi di fondo, che vede in qualche modo responsabile l'Ucraina anche del conflitto, più tanto quanto o più della Russia. E in questo modo sembra quasi voler attenuare le responsabilità degli Stati Uniti in termini di leadership per guidare la risposta all'invasione russa e comunque guidare una soluzione giusta a quel conflitto. Sicuramente con le 24 ore che aveva promesso entro le quali aveva promesso di trovare una soluzione sono ormai passate da mesi,
direi.
La via d'uscita dal conflitto sembra in realtà più lontana che mai, con un Putin che sembra semmai prendere tempo di fronte alle avance di Trump. E dal tuo punto di vista anche appunto semmai intensificare gli attacchi all'Ucraina, quindi ecco una situazione sicuramente drammatica e che non vede la diplomazia americana in questo momento sotto la nuova era Trump particolarmente efficace.
Tra l'altro magari uno capacissimo, Witkoff, però so che è un avvocato e soprattutto un magnate dell'imprenditoria immobiliare, no? Questo inviato.
Sì, ha il grande merito di essere molto vicino a Trump, anche amico personale da molto tempo, quindi legato a doppio filo proprio, e quindi ed è diventato da così inviato parziale, inviato così su temi specifici, è diventato un po' un inviato a tutto campo, su qualunque, adesso si trova anche in Iran, dove tra l'altro a sottolineare sta trattando di questioni nucleari, disarmo nucleare, accordi nucleari, e dove tanto per segnalare il fatto che la competenza rimane una questione aperta, voglio dire, magari vedremo poi i risultati, ma in una giornata in Iran ha già detto tutto il contrario di tutto. Prima ha detto che forse l'Iran poteva essere concesso un arricchimento nucleare sul fronte civile, e poi ha fatto subito marcia indietro poche ore dopo. Quindi ecco, non è che esattamente questo inviato universale di Trump al momento, al di là dell'investitura che ha da Trump in persona, però poi sul campo abbia dato prova di particolari geniali soluzioni o intuizioni quando si tratta poi di negoziare.
In effetti,
almeno finora.
Per ora, i risultati mi pare che non ci siano. Senti, invece ha rinfocolato la polemica tra Kiev e Washington il vicepresidente Vance, che quando Zelensky ha detto praticamente, insomma, mi pare che l'amministrazione americana penda tutta a favore dei russi, dice: penso sia piuttosto assurdo che Zelensky dica al governo americano, che attualmente tiene tutto insieme il suo governo e lo sforzo bellico, che in qualche modo siamo dalla parte dei russi. Ma invece volevo sempre rispetto a Vance, Marco, dire che praticamente a pochi giorni dalla sua visita a Roma, che sarà nei giorni appunto della festività di Pasqua, ha detto in una intervista: amo l'Europa, le nostre culture non possono separarsi. Non era lo stesso J.D. Vance quello che ha detto che siamo dei parassiti e che cos'altro che aveva detto anche lui, per esempio, alla conferenza di Monaco? Disse che la più grande minaccia all'Europa oggi non è la Russia, non è la Cina, la minaccia è dall'interno dell'Europa stessa, per il suo allontanamento da alcuni valori fondamentali condivisi con gli Stati Uniti. Si sta preparando a un atteggiamento più conciliante adesso che deve venire in Italia, Marco?
È possibile, e diciamo che questo tono più diplomatico nei confronti dell'Europa è stato adottato da Vance nel contesto di affermazioni sul fronte commerciale, sul fronte dei dazi, per cui in cui ha sottolineato così avance diplomatiche sul fronte dei dazi, in particolare nei confronti della Gran Bretagna. L'intervista era un sito Parlamento britannico, in cui ha detto Trump in realtà è pronto rapidamente ad arrivare a un accordo commerciale con la Gran Bretagna, anzi a un grande accordo commerciale con la Gran Bretagna, perché grande è l'aggettivo, diciamo, che va agganciato a qualunque cosa americana nell'era Trump.
La grandeur, sì.
È la grandeur, diciamo, ed obbligo, e a quel punto poi ha anche detto, allargando il discorso all'Europa, ha appunto utilizzato anche lì dei toni quantomeno più meno aggressivi, perché appunto ha sottolineato che amo l'Europa, amo gli europei, la cultura europea non può essere
separata da quella americana,
staccata, certo, da quella americana. Qualche critica alla Germania l'ha rilanciata, come no, però la Germania esporta troppo e non ama abbastanza il Made in USA, quindi insomma non è proprio che ha azzerato, diciamo,
i toni,
però sicuramente ha usato dei toni molto più soft di quelli a cui ci aveva abituato proprio Vance, come punta di diamante di questo dell'anti-europeismo di Washington in questa fase.
Bene, caro Marco, allora ti starei preparando anche tu alla venuta della nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e sarà interessante, insomma, capire che cosa succederà in questo incontro, che cosa verrà detto, che cosa emergerà e cosa riporterà a casa Giorgia Meloni giovedì, e quindi ci risentiremo. Grazie al nostro Marco Balsani dagli Stati Uniti. Ciao caro Marco.
Grazie a voi.
Ciao. Pausa di riflessione come sempre, e poi ovviamente torno con gli altri argomenti ratta come la folgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, siete nel posto giusto, nel momento giusto, con Roberta Giordano naturalmente sempre con voi, in modo che un giorno non potrete dire io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché prima ve le sintetizzo nella prima parte della trasmissione e poi ne approfondisco alcune in primo piano con gli ospiti. Vi ho anche aggiornato sulla notizia che è arrivata questa sera, proprio poco dopo l'inizio di Effetto Notte, cioè che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ricoverato in ospedale al Santo Spirito per un intervento programmato che, viene detto, non desta preoccupazione. Lo si è preso al Quirinale, dove si spiega che il Presidente oggi comunque ha lavorato ricevendo anche il Presidente del Montenegro, e quindi era un intervento programmato, nessuna preoccupazione. Allora, poco fa abbiamo fatto un po' il punto della posizione americana nei confronti della guerra in Ucraina, e abbiamo anche così fatto un accenno al fatto che Giorgia Meloni sarà giovedì faccia a faccia con Trump. Un ascoltatore al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp, scrive: Trump chiederà alla Meloni di far entrare i fondi di investimento nel welfare, nel sistema pensionistico italiano, portando la nazione italica in un baratro di disperazione per tutta la sua popolazione, e questo in cambio di qualche favore sui razzi, dice Giorgio. Mi sembra un po' troppo, ma comunque insomma aspetteremo di vedere cosa succede giovedì, però oggi Giorgia Meloni ha detto: sono consapevole di cosa rappresento e cosa difendo, e quindi a questo ci atteniamo. E abbiamo appunto appena finito di parlare nuovamente della guerra in Ucraina, parliamo costantemente della guerra a Gaza, ma c'è una guerra che viene dimenticata, una guerra terribile. Oggi è anniversario, diciamo così, 15 aprile, di 2 anni di guerra civile in Sudan, questo paese al centro dell'Africa, una guerra iniziata il 15 aprile del 2023 due gruppi militari contrapposti tra loro. Da una parte le forze armate del Sudan, che sono guidate dal generale Buran, che ambisce a diventare il leader supremo del paese, dall'altra ci sono le cosiddette forze di supporto rapido, in realtà derivano dalla famigerata milizia che tra il 2003 e il 2005 massacrò centinaia di migliaia di sudanesi in Darfur. E in questi 2 anni di guerra, appunto, per il controllo e quindi potere sul Sudan, ci sarebbero 150.000 persone uccise. Questo secondo i dati delle Nazioni Unite. Si usa il condizionale perché non ci sono dati precisi, perché molte aree del paese non sono accessibili, e poi nel totale bisognerebbe aggiungere anche le vittime vittime indirette, cioè chi è morto di fame e non si è potuto curare appunto a causa della guerra. Le fazioni armate hanno commesso atrocità continue contro i civili, violenza in particolare di massa nel Darfur. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato nel gennaio del 2024, nella città di El Jenina le forze di supporto rapido hanno fucilato tra i 10.000 e i 15.000 civili. È una guerra, tra l'altro, che ha prodotto 13 milioni di sfollati su una popolazione totale di 50 milioni di persone e al momento è la più grave crisi umanitaria al mondo. Ne parlo con Elena Giovannella, che è anestesista e coordinatrice medica del Centro Salam di Emergency a Khartoum, la capitale del Sudan, e che era presente dall'inizio della guerra. Elena Giovannella, buonasera.
Buonasera a voi, grazie dello spazio.
Grazie a lei soprattutto del lavoro encomiabile e coraggioso che fa. Ci racconta del suo vissuto, di quello che vede quotidianamente da 2 anni a questa parte.
Io sono rimasta a Khartoum dall'inizio della guerra e sono riuscita a tornare dopo 3 mesi di attesa per la situazione degli scontri proprio accanto al nostro ospedale soltanto pochi giorni fa. Ho vissuto la guerra fin dall'inizio, abbiamo vissuto dei momenti terribili e sono stati momenti molto molto difficili anche gli ultimi 3 mesi in cui le forze armate sono riuscite a riprendere la capitale Khartoum, che vale tantissimo, è un simbolo e sicuramente sarà un inizio della rinascita di questo paese. L'ospedale di Emergency, che si trova a Khartoum, in tutti questi mesi di guerra è sempre rimasto operativo. Siamo stati l'unica organizzazione con degli internazionali presenti per questi 2 anni a Khartoum e abbiamo così potuto testimoniare tutto quello che questa città ha vissuto, considerando che è una città che da 2 anni vive in condizioni drammatiche, senza luce, senza acqua, senza scuole, senza sanità, senza servizi di sanità pubblica, e negli ultimi 6 mesi nella nostra zona eravamo l'unico ospedale operativo. Quello che la gente, i 4 milioni di cittadini rimasti del totale di 7-8 milioni hanno vissuto in questi 2 anni è veramente inenarrabile. E siamo qui a testimonianza del popolo sudanese, della sua grande capacità di resistenza e della sua grande solidarietà, che ha permesso, grazie all'aiuto delle famiglie che hanno potuto aiutare i rifugiati che sono scappati da Khartoum, ha consentito a centinaia di persone di non morire di fame. L'ospedale di Khartoum negli ultimi 3 mesi ha visto l'assedio con il personale sanitario all'interno dell'ospedale. Abbiamo avuto 180 persone di staff che non hanno potuto uscire da Khartoum, tra cui 11 internazionali, e finalmente il 3 aprile siamo riusciti ad arrivare in città e a riaprire una speranza. Con l'arrivo dei convogli abbiamo portato gli aiuti con i camion, sono stati i primi camion ad arrivare dopo mesi con medicine, cibo e materiale sanitario.
Voi siete la speranza, voi rappresentate davvero la speranza, perché fate un lavoro preziosissimo e, ripeto, in frangenti del genere bisogna avere grande grande coraggio. La speranza è anche quella che qualcuno si accorga maggiormente a livello internazionale di questa guerra. Lei diceva che Khartoum è una città importante, potrebbe essere la rinascita, lo speriamo davvero davvero presto. Intanto grazie a voi che presidiate a tutto tondo insomma questa crisi umanitaria incredibile. Grazie a Elena Giovannella, ricordo, anestesista e coordinatrice medica del Centro Salam di Emergency a Khartoum. Grazie molte, grazie ancora.
Grazie a voi, grazie a voi.
C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Sempre in vostra compagnia Roberta Giordano, adesso per tornare su notizie invece italiane. E parliamo della prima udienza del processo che vede la ministra del turismo Daniela Santanchè imputata insieme ad altre 16 persone per falso in bilancio per la sua ex società Visibilia. Un'udienza che si è aperta e si è chiusa subito oggi, con rinvio invece al 13 maggio. Perché? Quali sono i motivi del rinvio? Perché i giudici del Tribunale di Milano, dove si tiene il processo, hanno chiesto ai pubblici ministeri di definire meglio, in base alla nuova giurisprudenza, i capi di imputazione, cioè la trama dell'accusa, anche in relazione alle perdite della società, suddividendole anno per anno e specificando a chi si riferiscono. Saluto, mi riferisco io invece a Sara Monaci, grande esperta di inchieste del Sole 24 Ore. Ciao cara Sara.
Ciao, grazie, buonasera.
Sara, in realtà si tratta di evitare, di scongiurare poi la nullità, diciamo, del percorso processuale?
Allora, diciamo che non è la prima volta che viene usato un espediente di questo tipo, è una tecnica tipicamente giudiziaria, quella, diciamo, delle eccezioni formali. In questo caso non è proprio la prima volta che viene usata dallo stesso avvocato questo tipo di richiesta. Come hai sottolineato te, appunto, si parla di riformulare in modo molto dettagliato i capi di imputazione, ma quello che viene, diciamo, sollevato è la questione che sarebbero stati violati i diritti della difesa. Mancherebbe infatti la notifica di questa integrazione di conclusione delle indagini preliminari, indagini che c'erano già state, erano già state chiuse, ma poi erano state integrate. Quindi mancherebbe anche questo passaggio formale per rendere valida, dice l'avvocato, una completa difesa. Tale argomento in realtà era già stato utilizzato durante l'udienza preliminare ed era già stata respinta. Quindi adesso dovremo capire come si esprimerà il collegio dei giudici il 13 maggio. Ovviamente anche qui le opzioni sono due: o viene accettato e allora si dovrà ripartire dall'udienza preliminare, quindi torneremmo indietro di un grado, oppure si proseguirà e si continuerà con la formazione delle parti civili. Comunque diciamo che è una fase di stallo e non è appunto la prima volta. Del resto ricordo anche tra parentesi che sempre Santanchè è anche accusata di truffa nell'utilizzo di fondo Covid, sempre all'interno della sua azienda, e anche in questo caso aveva tentato il trasferimento degli atti a Roma, cosa che era invece stata respinta dalla Cassazione a gennaio 2025.
E lì se ci fosse rinvio a giudizio anche in quel caso, come nel caso di Visibilia, già insomma era piuttosto chiaro che a quel punto si dimetterebbe dal suo incarico di governo. Insomma, aspettiamo di vedere anche come si procede. Adesso si arriverà al 13 maggio, quindi ci saranno altre puntate di questa vicenda. Grazie alla nostra Sara Monaci, come sempre del Sole 24 Ore, buon lavoro. Ciao Sara.
Grazie.
Torniamo a parlare adesso del Presidente della Repubblica. Abbiamo detto questa notizia che è arrivata in serata, che è ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma per un impianto di pacemaker. Lo precisano fonti mediche che spiegano che le sue condizioni però sono buone e che l'intervento era programmato e non c'è da preoccuparsi. Tant'è che oggi Mattarella ha lavorato, visto il Presidente Montenegro, ma ha anche firmato la proposta di legge per il riconoscimento di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali e autostradali di rilievo nazionale. Infatti è la cosiddetta legge Morandi, ricordate la tragedia del 14 agosto 2018, il crollo del ponte Morandi a Genova in cui morirono 43 persone. Però firmando questa proposta di legge, Mattarella ha accompagnato la firma con una lettera ai presidenti di Camera e Senato e alla Presidente del Consiglio Meloni, nella quale segnala alcune discriminazioni nel provvedimento che andranno sanate. Ce lo spiega il nostro costituzionalista Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi Roma 3. Buonasera Celotto.
Buonasera, sempre con piacere, buonasera.
È reciproco. Quindi in cosa consiste questo rischio di incostituzionalità che insomma dovrà essere sanato, seppur Mattarella ha firmato?
No, è molto interessante proprio questo, perché il Presidente può rinviare le leggi alle Camere, articolo 74 della Costituzione, quando ritiene che la legge sia incostituzionale. Lui invece in questo caso ha fatto una cosa un po' anomala, un po' diversa, cioè ha promulgato la legge, quindi l'ha ritenuta buona, però ha mandato una lettera alle Camere e al Presidente del Consiglio dicendo intervenite presto, quindi non ha bloccato la legge, perché il potere di rinvio ti blocca la legge, in questo caso essendo una legge importante l'ha comunque fatta entrare in vigore, ha consentito di farla andare avanti, però invita le Camere a rimuovere delle disparità di trattamento, quindi è un intervento molto meditato e molto articolato, interessante.
Però in che cosa consiste la discriminazione che ravvede il presidente Mattarella? Cioè dice che nell'individuare i destinatari degli indennizi di un'eventuale purtroppo tragedia, discrimina questa legge tra i figli, quindi gli eredi, diciamo, di coppie sposate, quindi ammesse al risarcimento, e quelle di coppie conviventi o di unioni civili che sarebbero escluse.
Questo è molto interessante, cioè che teneva solo i figli legittimi e non gli altri figli, gli altri familiari. Questo è anche un punto in cui poi il Presidente si mostra molto sensibile a tutte le varie forme di famiglia che abbiamo. Noi sappiamo anche che negli ultimi mesi la Corte Costituzionale è intervenuta addirittura a favore della possibile adozione da parte di una sola persona, no? Quindi ormai noi stiamo cambiando veramente la nostra struttura di famiglia, e anche una legge del genere che comunque riconosce un beneficio deve riconoscerlo a tutti per parità di trattamento. È un significativo intervento.
Ricordo che questa legge è stata approvata in via definitiva il 25 marzo scorso, il testo quindi riconosce la responsabilità in solido dello Stato nella gestione degli incidenti causati dalla mala gestione di opere pubbliche.
Sì. E così riconosce questo importante indennizzo, però il Presidente ci dice avete fatto bene a fare questa legge, una legge importante, una legge che va avanti, ma attenzione, manca un pezzetto, quindi la faccio entrare in vigore, ma invito il Parlamento a intervenire per colmare questa disparità sui figli e anche sui tipi di catastrofe che vengono coperti.
Perché tra l'altro ricordiamo appunto il Parlamento ha votato questa legge all'unanimità, quindi convinzione generale.
Certo, che
no?
Sono quelle tipiche leggi che siamo un po' a favore di tutti, che non sono leggi di parte ma sono leggi che unificano il Paese. Però è importante questa precisazione.
Spinto appunto il Parlamento da questa volontà comune di rendere giustizia a chi ha perso la vita come appunto nel...
Certo, per dare un risarcimento ulteriore in questi casi, in questi disastri naturali, come accade per le grandi calamità, giustamente lo Stato sociale interviene anche per questo, quindi è una legge importante. Per questa ragione il Presidente non l'ha bloccata, è qui per bloccarla, ma ha detto io non la promulgo, potrei dire non la promulgo, invece la promulgo, però voglio l'intervento, è importante, è stato molto saggio.
Come sempre, insomma, è il nostro punto di riferimento e speriamo che si riprenda immediatamente. Chiaro.
Esattamente.
Grazie Alfonso Celotto, costituzionalista dell'Università di Studi Roma 3, grazie molte. E
sì,
buona serata.
Io cerco sempre di spiegare tutto a voi con grande piacere. Grazie,
grazie
Roberta.
Grazie. Oh, ed è stato molto chiaro naturalmente, e appunto facevo riferimento per chi si fosse messo tardivamente in collegamento anche al presidente Mattarella, che non solo ha firmato questa legge con però questo monito, ma che è ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma per un impianto di pacemaker programmato. E con questo ci salutiamo, ma tra poco ci sentiamo per gli aggiornamenti.